Figurati.
Fresco di zona. Curiosità e notizie dal mondo e fuori dal mondo.
Beh, almeno si vede che questi tipo 5-6 caffè di oggi ne ho avuti bisogno tanti.
Stanno facendo il loro effetto.
Sì, sì, funziona, ragazzi. Poi non so a un certo punto quando mi verrà il down, perché mi è già venuto due volte questa mattina.
E ti sei tirata su con un caffè.
Esatto. Spero che tra due ore basti ancora un caffè, non serva qualcos'altro. Va bene, ma saranno problemi miei? Sono felice, giovedì, e quindi buongiorno Alessandro Bertoglio.
Buongiorno. Buongiorno, sono felice anch'io.
Bene, bene.
Quanti caffè?
Io uno per adesso.
Davvero?
Sì, sì.
Di solito le ultime volte arrivava con la bottiglietta con dentro la camomilla, quindi,
infatti. No, era il tè, non la camomilla.
Ah no? Però... Ah, ok.
Quella la sera.
Adesso prepariamo i popcorn, perché tra poco si va al cinema, ci sono le nuove uscite nelle sale della Svizzera italiana e poi anche qualche anticipazione su Cannes, perché stamane hanno
Neanche un'ora fa è finita.
Ecco, sì, infatti.
Sì. Ma quando è che parte Cannes?
13 maggio.
Ok, abbiamo tempo. E adesso un Liga. Così.
Lasciatelo dire, e anche stavolta so che non mi crederai. Eri davanti a me, davanti agli occhi del bambino, e gli occhi del bambino, quelli non li danno proprio indietro mai. Credimi mai. Solo te, ti davi un attimo e poi ti nascondevi bene. Io l'ho capito che sei sempre stata grande più di me. Lasciatelo dire, eri di tutti ma non lo sapevano, e tu lo sapevi che facevi gola e soggezione. Siamo stati insieme e comunque non mi hai conosciuto mai. Ma adesso dimmi com'è andata, com'è stato spero solo tutto bene, tutto come progettavate voi da piccoli. Stai bene lì con te, stai bene lì con te, stai bene.
devi vedere questo.
Che cos'è?
Tua moglie è stata uccisa.
Voglio un addestramento specifico di missione, contanti e una nuova identità.
Sei completamente impazzito.
Troverò e ucciderò chi ha ammazzato mia moglie.
Secondo me non batteresti neanche una suora novantenne a braccio di ferro.
E da oggi nelle sale Operazione Vendetta, basato, Ale, sull'omonimo romanzo dell'81 di Robert Little. Sembra di capire che sia un thriller?
Sì, è un revenge movie di spionaggio con atmosfera thriller, perché insomma servizi segreti, questo protagonista che fa l'analista e appunto, come abbiamo sentito, a causa dell'omicidio e della morte della moglie in un attentato, decide di vendicarsi perché vede che la CIA non è proprio interessata a far luce sulla vicenda e quindi chiede un addestramento specifico per poter diventare un agente sul campo e andare a risolversi da solo la questione. È un vendicatore solo.
Tipo Io vi troverò.
Più o meno.
Solo sì. Che deve fare la formazione.
Solo che deve fare la formazione e gliela fa Lawrence Fishburne. Cioè, quindi abbiamo Freddie Mercury.
E lui è Rami Malek, infatti, non l'abbiamo detto.
Rami Malek, che è Freddie Mercury, e Lawrence, Lawrence Fishburne, chi gli ha messo quel nome lì? Che era Morpheus di Neo, di Matrix.
Ah, ok, quindi Morpheus e Freddie Mercury, li
vogliamo
chiamare
copiata,
così.
No, il film è interessante, è molto avvincente, molto carino, è bello il rapporto fra i protagonisti, perché insomma non ci sono soltanto scene d'azione e tutto, però c'è anche questo rapporto fra questi due personaggi che è costruito molto bene. Poi vabbè, le scene d'azione, bene o male, sappiamo, inseguimenti, sparatorie, buttarsi giù dai muri.
Arti marziali ce n'è qualcosa?
Meno che in altri.
Okay.
Anche perché questo fa l'analista, non è che diventa un campione di jiu-jitsu da un giorno all'altro.
Si sa mai, sai, Hollywood.
Il potere della mente.
Sì.
Operazione Vendetta, quindi da oggi nelle sale, tra poco un altro film.
Ready to fly. Da dove sono usciti tutti quei cani?
La città di sicuro è cambiata. In tanti sono partiti, molti posti hanno chiuso. Quando la gente ha iniziato ad andarsene, ha abbandonato qui i cani.
Lang era una celebrità qui in città. Poi fu coinvolto in un omicidio e finì in prigione.
Stiamo mettendo su una squadra di accalappiacani. Ho iscritto anche te.
Black Dog da oggi al cinema, una pellicola, anzi no, un film, che non si chiamano più pellicole, asiatico, una storia sui cani randagi.
Sì, è un pochino più, anche se i protagonisti effettivamente sono, come si dice, cani? Mandria, no?
Branco.
Branco, ecco. Mandria di cani era carino, non veniva. E da stamattina che ci penso non riuscivo a focalizzare. Allora, Guan Hu è stato premiato a Cannes con questo film l'anno scorso, ha vinto Un Certain Regard, e è un film che ci porta nella Pechino del 2008, che si stava preparando per le Olimpiadi, quando volevano dare un volto bello e accogliente alla Cina, anche nelle regioni più discoste. In questo caso siamo in Mongolia, ai confini del deserto di Gobi, dove in questa grande città che si chiama Xicha decidono di ridurre drasticamente il numero di cani perché sono diventati molto violenti, assaltano pullman, camion, macchine, eccetera. E quindi che cosa fanno? Cercano degli accalappiacani. La storia si concentra su questo Lang Junhui, che è un personaggio molto particolare perché è un ex rockstar, è un ex pilota acrobatico di moto.
Ma nel film? O
nel film.
Ah, nel film.
No,
okay.
Nel film, certo. No. Allora. E praticamente lui ha un conto in sospeso con la malavita locale, però accetta di fare questo lavoro e stranamente c'è il più pericoloso dei cani di questo branco, che è un levriero nero bellissimo, cattivo e tutto, con il quale lui
fa amicizia,
sì, in sostanza sì, si rendono conto che possono darsi delle cose uno per l'altro, uno è solitario, l'altro è coraggioso e tutto, e quindi non vi dico come va a finire, che fine fa il levriero, perché è molto bello andarlo a vedere. Però ecco, è un film che vi consiglio perché è un film di formazione, se vogliamo, perché è questo ragazzo che deve cercare di recuperarsi una vita dopo averne avute già 3 o 4 e essere uscito di prigione. Il cane è un mezzo attraverso il quale lui si rende conto che può essere utile alla società e a quant'altro, ma soprattutto il film è collocato all'interno di uno spaccato della civiltà cinese, dove i giovani di quelle zone, che sono periferiche, che sono iperindustriali, dove ci sono miniere e tutto, si rendono conto che stando lì non hanno un futuro proprio da pianificare, e quindi è anche un film utile per cercare di capire certe dinamiche,
un film d'addestramento reciproco,
esatto,
diciamo, tra
esatto,
cani e esseri umani,
esatto, coming of age anche per cani.
Ok, tra poco un documentario.
Eh sì.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars.
Losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Hey, hey, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Makes me feel alive. Hey, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting.
E restiamo con Alessandro Bertoglio dopo due film. Adesso parliamo di un documentario.
Stavo
facendo
un
vocalist, stavo facendo.
Ti senti un po' uno dei One Republic?
Sì, abbastanza. Il Due Republic.
Naima, si intitola il documentario, la storia di una donna venezuelana in lotta per sopravvivere in Svizzera. Una storia dura.
Una storia dura, ma soprattutto una storia vera. Perché questa donna è stata incontrata dalla regista e fra le due c'è stato subito questo grande feeling e hanno deciso di raccontare questa storia. Perché la storia di una donna? Perché tutto sommato, tra l'altro film svizzero, ricordiamolo,
certo.
Tra l'altro non è una storia unica ma è comune a tantissime persone e in questo racconto si parla di immigrazione, si parla di gente di colore, si parla di donne single, di essere costretti a fare un lavoro sottopagato e col rischio di essere lasciati a casa da un momento all'altro, di apprendistato, perché a un certo punto lei, nonostante i 46 anni, insiste e riesce ad avere la possibilità di fare l'apprendistato come infermiera. Insomma, ci sono tantissima sostanza, tante cose di attualità che la regista, che si chiama Anna Tommen, che viene dal canton Basilea Campania, è riuscita a mettere insieme raccontando una storia molto molto emozionante.
La storia di Naima, sì. Che poi è la storia di tante persone.
Sì, sì, tra l'altro c'è una nota che accompagna questo film che sottolinea il fatto come in Svizzera le donne migranti sono quelle, il gruppo di popolazione che più spesso soffre di depressione. Per esempio questa Naima, la protagonista, lei è laureata in marketing in Venezuela, però la sua laurea qua non vale niente. Quindi si arrabatta come può, anche perché a un certo punto torna a vivere con lei uno dei suoi due figli che ha 17 anni e quindi ci sono anche le dinamiche madre figlio quasi adulto che insomma si scontrano un po'.
Storie difficili. Ale, sì. Tu volevi concludere però questo intervento.
Sì, dicendo che questa settimana c'è in corso la rassegna un po' di cinema svizzero con i cineclub della Svizzera italiana. Ci sono dei film veramente interessanti. Ad esempio, a Bellinzona sabato 12 c'è il documentario When We Were Sister, che sarà poi replicato a Mendrisio il 16. Martedì 15, sempre a Bellinzona, c'è Il ragazzo della Drina, di cui abbiamo parlato in occasione delle giornate di Coletta. Poi a Locarno, per chi non l'avesse visto al festival, c'è Der Spatzenkamin, che è uno dei film più di successo di questa stagione svizzera. E infine qui a Lugano, martedì prossimo, il 15, c'è September 5, che è un film di grande produzione, perché la produzione americana, regista e sceneggiatore svizzero, era candidato all'Oscar, e racconta la storia di una equipe televisiva che si trova nelle Olimpiadi di Monaco 72, costretta a trasformarsi all'improvviso in giornalisti di cronaca e di attualità, perché come sapete c'è stato l'attentato agli atleti israeliani e quindi hanno dovuto improvvisarsi per raccontare questa storia i giornalisti che non erano.
Ale, resta con noi perché tra poco ci devi dare qualche anticipazione su Cannes.
Ma sì, dai, resto. I know you wanted me to stay, but I can't ignore the crazy visions of me in LA. I heard that there's a special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. You Santa Monica, I swear it's calling me. Won't make my mama proud, it's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream. God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club. Oh mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong.
I'm gonna keep on dancing.
ancora presto per fare le valigie per Cannes, perché dicevamo sarà il 13 di maggio, eppure noi già qualcosa sappiamo, vero Ale?
Beh, in realtà sappiamo abbastanza tutto di quello che è veramente importante, perché oggi c'era la conferenza stampa di annuncio della selezione ufficiale e nei giorni scorsi hanno cominciato a dare un paio di notizie ufficiali.
Io avevo letto la Palma d'Oro d'onore a Robert De Niro.
Esatto.
Poi nient'altro.
Ma c'entra la serie Netflix o così?
No, Palma d'Oro d'onore per tutto quello che ha fatto.
In generale.
E anche perché prima di Netflix, diciamo che...
No, ma chiaro,
Taxi
certo.
Driver è stato presentato a Cannes nel 76, per cui magari presenteranno anche la versione restaurata. Adesso immagino io, comunque gli faranno un bel omaggio. E poi... film del secondo giorno, quindi il 14, sarà l'ultimo, sembra, Mission Impossible,
sì.
Final Reknocking.
Ma siamo sicuri l'ultimo? Siamo tipo al ventesimo?
No,
siamo al nono.
Siamo al nono, però tornerà a Cannes Tommaso Crociera.
Il nonno.
Tom Cruise. Io italianizzo perché ho imparato... Certo. A dire le cose non in inglese.
Kevin Pancetta, come ti italianizzi Kevin, scusa?
Che vino.
Che vino pancetta.
Che vino con la pancetta va benissimo. Dando via la voce, vabbè. No, ci sono delle cose molto interessanti. Per esempio, c'è il nuovo film in concorso di Richard Linklater, che ne ha presentato uno a Berlino, che non era un capolavoro, però probabilmente si è tenuto un po' per questo. Lui è uno che lavora a raffica. E questo film è il racconto di come Jean-Luc Godard ha realizzato Fino all'ultimo respiro. Quindi è una storia di cinema sul cinema che riguarda anche un po' la Svizzera, perché Godard era patrimonio nazionale. Poi ci sarà l'ultimo di Wes Anderson in concorso, dei fratelli Dardenne, un film italiano, Mario Martone. Poi adesso il bello è che devi andare a spulciare tutti i titoli per cercare di capire come funzionano le coproduzioni, perché di film totalmente svizzeri non ce ne sono al momento a vista, però magari ci sono 7 coproduzioni, per cui ci salta fuori qualche
poi
cosa.
Poi c'è anche la Svizzera magari.
Esatto, sicuramente.
E poi mi dicevi prima un film anche diretto da Scarlett Johansson.
Sì, nella sezione
Un
certain regard, che è la seconda concorso più importante, c'è appunto Eleanor the Great, che è il primo film da regista di Scarlett Johansson. E poi invece nei film speciali, a sorpresa, c'è Stories of Surrender, che è il signor Bono Vox, Paul Hewson, detto Bono, che a un certo punto, dopo aver fatto il libro raccontando le sue storie, dopo aver rifatto le canzoni in acustico perché dovevano accompagnare il libro...
Vuoi farti mancare il film?
Vuoi farti mancare il film, i fumetti aspettiamo, per il Luca Comics magari, non lo so, però insomma è comunque un personaggio.
Vabbè, siamo curiosi, tu naturalmente seguirai il Festival di Cannes, 78esima edizione dal 13 al 24 maggio, c'è tempo, prossima torni qua a parlarci comunque delle nuove uscite.
Assolutamente. Sì, come posso mancare?
Adesso non ti offenderai, so che non ti offenderai se non ti mettiamo U2, ma ti mettiamo Bruce Springsteen, ti va?
Ma sì, va bene, ma è grande delusione, convinto. Arrivasse a Cani invece niente.
Grazie Ale.
Ciao.
Ciao Bertoglio. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I'm getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. Just dancing in the dark.
Fresco, fresco, di zona.
Sempre solito dannato lunedì, la città si sveglia e va al lavoro. Sembra di essere formiche che sprecano le vite fingendosi farfalle in volo. C'è chi dice se la vi, qualcuno la di pi. Io preferisco che te devo di, è che siamo diventati troppo cinici. Abbiamo ancora in PVC. Ho puntato su un cavallo sempre l'ultimo, si chiamava Bojack. Ho parlato con il diavolo nel traffico, aveva la mia voce. Ho un cappellino adatto ad ogni situazione, sono tattico. E oggi è quello giusto per un altro attacco di panico. Out. Vorrei la targa e non la fine di Tenco. Ormai sto diventando vecchio e infatti mangio presto, ascolto il vento e a volte do perfino ragione a Parenzo. I numeri non voglio farli, io li do, sono un remi da solo all'incontrario. Quello che tocco tendo a rovinarlo, però raggiungere nei KPI, ignorando la felicità. Fottuto burnout, una canzone mi fa stare sveglio, dice che i buoni non vincono mai. Sembra impossibile, però è successo, come le coppe vinte dall'Uruguay. Ed ogni lunedì mi tira un destro, ed è l'ennesimo ultimo round. Ma la tua stella mi fa stare meglio dentro questo blackout. Io volevo solo fare l'artista, non avere mille burnout. E chi pensava che ci vuole in terapista pure per curare i sold out? Si aspettano di più, di più, di più. Ma non mi va di raggiungere nei KPI, ignorando la felicità.
Un'altra di quelle canzoni dei Pinguini Tattici Nucleari che toccano temi profondi a loro modo, con queste melodie spensierate che poco hanno a che fare, diciamo, con il burnout. Noi adesso abbiamo salutato Alessandro Bertoglio, quindi voltiamo pagina, parliamo di un tema a me molto caro, perché ho due sorelle, per ecco. Questo insomma.
In effetti, ci sono dentro. Parliamo di un legame, di una relazione che possiamo dire è quella che dura in assoluto più di tutte tra le relazioni umane, perché di certo non possiamo dire che sia il matrimonio, però,
no,
ecco.
Di sicuro no.
È appunto la relazione tra fratelli e sorelle, bellissima
sì.
Cosa, perché poi oggi il 10 aprile è proprio la loro giornata, la nostra giornata, perché anch'io ho un fratello, quindi ciao bro, è la giornata internazionale dei fratelli e sorelle, oltre che la giornata mondiale dell'omeopatia, ma sappiamo che qua poi si mischia sempre tutto. Comunque questa relazione fatta, possiamo dirlo, no? Di amore e odio. Su questa relazione ci sono un sacco di luoghi comuni, ipotesi anche o supposizioni, tipo, no? I maggiori sono più intelligenti, i minori sono più scaltri, quelli di mezzo un po' abbandonati a se stessi.
Ecco. Rido perché io sono quella di mezzo.
Ecco, vedi? Eccetera, eccetera. Ma sarà vero?
Boh.
Allora, vediamo.
La scienza si è piegata anche su questo.
Eh sì, la scienza si piega sempre. Allora, molti luoghi comuni, in verità, di questi qua che abbiamo citato su fratelli e sorelle sono stati ormai smentiti da tempo, non ci sono evidenze scientifiche. Tuttavia, per quanto riguarda ad esempio il quoziente intellettivo, l'opinione scientifica sembra essere unanime. I primogeniti sarebbero un filino più intelligenti. E io mi sento di dissentire, perché io sono minore.
E pensa che io chiamo mia sorella Totem, quindi
Tu sei di mezzo, hai detto.
Io sono quella di mezzo, sì. Perciò io posso anche concordare.
Allora, un filo più intelligenti, lo dice uno studio del 2007, quindi vedi che è già vecchio, secondo me le cose sì. sono cambiate.
Poi sai, comunque c'è sempre, non so se poi arriverai a parlare anche di quello, c'è sempre la riverenza per i fratelli più grandi.
Beh, certo,
e quindi
certo.
sai, come fai a dire qualcosa di brutto del tuo fratello o sorella
no,
minore?
No, ma figurati, comunque questo studio del 2007, era uno studio serio pubblicato sulla rivista Nature, diceva che però queste differenze di QI tra fratelli e sorelle sarebbero davvero minime e dovute piuttosto alle dinamiche familiari che alla biologia, quindi non è una cosa innata. Perché siccome i maggiori condividono il loro sapere sin da piccini, assumendo precocemente un ruolo, possiamo dire, di tutor, no?
Sì, esatto.
Nei confronti della sorellina o del fratellino, ecco, assumono quindi anche il ruolo del più intelligente, di quello che ne sa di più, perché è così, quindi è un po' come se si autoconvincessero e vanno avanti così. In compenso,
mi piace, si autoconvincessero.
No, nel senso che ti dicono, sì, vabbè, perché lui è più intelligente, o chiedi a lui, o tu sei sempre
più grande,
ad aiutare,
sì,
ti
sì.
senti in qualche modo.
La profezia che si autoavvera.
Ma giustamente,
sì,
no?
Sì.
In compenso però i minori sviluppano altre abilità per distinguersi proprio nella dinamica familiare, diventano particolarmente creativi o acquisiscono spiccate abilità sociali e devono essere un po' più scafati, no? Per farsi largo,
per farsi notare.
Certo, prima in famiglia e poi ovviamente la cosa si riflette anche altrove. E poi c'è da dire che soprattutto all'inizio fratelli e sorelle sono in costante rivalità, no?
Eh sì, questo lo confermiamo.
Per i giochi, per il consenso di mamma e papà e così via, per un sacco di motivi, competono proprio tra loro per guadagnarsi le risorse dei genitori. Che detta così sembra di guardare un documentario sugli animali, ma è proprio così.
Siamo poi animali, no?
Appunto.
La risorsa tempo.
Esatto, guadagnarsi le risorse dei genitori. E questo essere diversi si rivela quindi un vantaggio evolutivo nel sistema familiare, perché se ti devi guadagnare delle risorse, se tu hai tuo fratello maggiore fatto in modo, se lo emuli in tutto, non è che potrai guadagnare molto, molte risorse.
Sì, anche perché la copia non è mai come l'originale.
Esatto, da qui si spiega perché fratelli e sorelle sono spesso molto diversi caratterialmente e sono anche spesso in continuo conflitto. A volte per tutta la vita, ahimè, purtroppo. E questa comunque è una dinamica prettamente umana, raramente si trova nel mondo animale, anche se dicevamo un po' animali siamo, soprattutto quando siamo coi fratelli e le sorelle, continuiamo a parlarne tra poco.
un tema appassionante, fratelli e sorelle. Cosa dice la scienza sulle dinamiche che si creano? 079-873-8073. Arrivano anche i vostri messaggi. È un temone.
È un temone che riguarda non tutti, perché poi in chiusura diremo due cose anche sui fratelli, cioè sui fratelli
sui
singoli,
figli unici.
Sui figli unici,
sui fratelli, esatto. Di nessuno.
Ma eravamo rimasti alla competizione. La competizione tra fratelli, dicevamo, è finalizzata al guadagnarsi il consenso e le risorse, sì, dei genitori. È un comportamento che ovviamente avviene nel contesto familiare, che in qualche modo ci fa crescere, no? È proprio una questione evolutiva, ci fa trovare il nostro posto in famiglia e poi nel mondo. E c'è da dire anche poi che tra fratelli e sorelle si è, almeno così dovrebbe essere, più schietti e sinceri che mai con i propri sentimenti, no?
Senza filtri proprio.
Sì, perché è giusto, sì, così,
ma
no?
È vero.
E questa cosa, che io trovo bellissima, rende la relazione molto solida nel bene e nel male, poi
certo,
dipende, capisci, no? Per solidificare proprio il rapporto ci vogliono proprio molti conflitti in età infantile, eh? Dopo è un'altra questione. Gli esperti dicono che in media fratelli e sorelle litigano fino a 8 volte all'ora, cioè per la gioia dei genitori.
Sì, infatti.
Mamma mia, sì. In genere poi, dice anche, dicono gli esperti, due sorelle sono più pacifiche tra loro rispetto a due fratelli. Quindi l'essere femmina in qualche modo in due
mitiga,
è deleterio che essere maschi, pare. Se vogliamo dare un'accezione positiva a questa cosa del conflitto, possiamo dire che discutendo impariamo a conoscerci e l'attrito alla fine dovrebbe generare amore. Più ti conosci e più ti ami anche, in un certo modo. E nel tempo un rapporto caloroso e solidale tra fratelli e sorelle aiuta proprio a vivere meglio e anche più a lungo, pare.
Questo lo capisco benissimo e mi sento di sostenerlo, perlomeno sul vivere meglio.
Certo. Comportamenti, per contro, comportamenti aggressivi ed evasivi, protratti nel tempo, invece possono causare bassa autostima. Quindi avere un buon rapporto con fratelli e sorelle è tutto di guadagnato. Sono tutte cose, queste che abbiamo detto, scaturite in particolare da numerosi studi sui gemelli, perché sui gemelli si sono fatti tantissimi,
sì,
studi, però valgono anche per i non gemelli queste cose che abbiamo detto.
Ah, litigano anche i gemelli, perché sai che quando si vedono i film li si vede sempre coordinati, addirittura, certo, a volte che parlano in simultanea. Quindi no, anche i gemelli litigano.
Certo, certo. Poi, ma questo lo dicevo per dire che tanti studi scientifici sono stati fatti proprio sui gemelli perché sono più interessanti,
certo,
e
sì,
in un certo senso più facile anche da studiare, però sono cose che valgono anche per i non gemelli. E contrariamente a quanto si pensa, veniamo anche a loro, i figli unici non sono più viziati o egocentrici degli altri, perché è il caso di parlare anche di loro, perché i figli unici sono sempre di più in Svizzera, circa uno su cinque è figlio unico. Appunto, e non sono più viziati o egocentrici degli altri, perché spesso si dice, ah beh, ma è figlio unico.
Sì, il bambino re.
Anzi, i figli unici tendono ad avere relazioni più profonde e durature con i loro genitori, un po' gioco forza direi, perché hanno solo quelli in casa, e hanno anche migliori capacità verbali e sono in genere molto bravi a scuola, grazie appunto al maggior contatto che hanno con gli adulti. Forse, questo lo dico io però, non la scienza, l'unico svantaggio, se possiamo dire, dei figli unici è quello di doversi sorbire tutte le attenzioni dei genitori.
Esatto, hai detto bene.
Ecco, che a volte sanno davvero essere pesanti, quindi se sei in due o più di due te le spartisci, no? Invece se sei da solo...
Sì, poi ogni tanto riesci a deludere il controllo, se poi sei in tre ancora meglio, da solo no. Ti beccano sempre comunque. E allora, visto che adesso comincia una canzone bellissima, un po' profonda, se potete prendetevi un momentino, mandate un messaggino a vostro fratello, a vostra sorella, se siete figli unici, non so, al vostro,
alla mamma,
esatto, o al migliore amico, la migliore amica di un tempo che ha fatto un po' le veci del fratello o della sorella.
Waking faint and
fresco, fresco, di zona, di zona.
Siamo Dio che massacra il mondo, la banda che con ferocia fotte il West, puro sangue selvaggio lo sbando. Amore mio, se lo sai, dimmi tu qual è stanotte in radio la nostra canzone. Cosa ci impetta le arterie, ci soffoca, invece di farci andare a dormire. Cosa ci tiene in ostaggio il respiro, non è l'adrenalina. È un demone, non serve a niente. L'arte di lasciare andare è meglio di scopare. Forse il vero amore, questo volontario naufragare nella realtà. Se sapessimo soltanto dare per abbandonare, senza più cercare di voler capire questa vita che senso ha. Ti chiedo scusa se sbaglio strada, se cambio ancora quartiere e identità, se ho questo strano bisogno di uscire, scrollare, urlare, non starti a sentire. Non è la cocaina, no, è il peccato originale non sapersi arrendere. L'arte di lasciare andare è meglio di scopare, forse il vero amore. Sapessimo soltanto dare per abbandonare, senza più cercare di voler capire questa vita infame. Questi due ragazzi disperati al mare, bombe a mano nere per non crollare. Sono qui a ballare, dice Laura, che così si fa. Oh yeah, yeah, yeah. Se sapessero come volare senza decollare, come passeggiare, rovini accettare di dover migrare o di morire qua.
Ed è uscito una settimana fa il nuovo lavoro dei Baustelle, questa L'arte di lasciar andare. Ragazzi, noi vi dobbiamo lasciare andare perché si è fatta una certa.
Allora ce ne andiamo, lasciamo posto alle merendine.
Esatto, le apriamo, le scartiamo per voi e vi lasciamo in ottima compagnia con una Alanis Morissette dannata, fantastica. Un abbraccio, ci sentiamo domani, cari freschi. In realtà io partirò insieme a Joas per Andermatt, seguiremo il High Peak Festival, un festival di musica hip hop, R&B, rap se potete, ci sono ancora dei biglietti da comprare. Ci vediamo ad Andermatt, quindi ci sarà Giulia Meletta con te, Claudia, domani.
Esatto.
Da Giulia Arlano è tutto, ciao!
Ciao freschi!